Allora, innanzitutto, vedi, hanno studiato, hanno letto i miei libri e sanno che questa è la prima cosa che una donna vuole sentirsi dire. Per tutto il resto, non importa. Magra, bella, in forma, tonica, grazie. No, io intanto volevo salutare le centinaia di persone che sono rimaste fuori e attaccati a una cassa non tanto ben funzionante con un iPhone che fa da, insomma, che trasmette, quindi grazie e saluto. So che c'hanno anche generi di conforto per noi, mortadella e cose varie, quindi aspettateci per favore. Ecco, questo tanto per togliere la pressione, perché già io ero agitatissima, essendo una femmina, vado in ansia e quindi sono preoccupata soprattutto per le decine di colleghi, perché sono appunto anch'io giornalista, e sono preoccupata perché io di solito vado in giro a fare incontri in cui dico che l'uomo, siccome c'ha lo sguardo da cacciatore, quindi gli serve a trovare la preda nella savana, non trova il burro in frigo, e dico queste cose stupidissime, banalissime, che sappiamo tutti, e quindi vedere 20 camionette della polizia per dire questa cosa del burro, ma... mi preoccupa moltissimo. So che dovrò dire qualcosa di omofobo per non deludere. Io in realtà non sono omofoba, ma sono anzi molto eterofila, non solo nel senso che mi piacciono gli uomini, ma che mi piacciono le differenze tra gli uomini e le donne. E queste, voglio sapere se tra i giornali c'era anche Cavalli e Segugi. No, perché se c'è Hugh Grant, insomma, è un'altra cosa. Va bene, no, io volevo dire seriamente, io non ho nessun titolo per dire agli altri come vivere, che cos'è una famiglia. Io posso dire la mia esperienza, cioè che sono, insomma, una donna di questi tempi normalissima, ho fatto l'università, poi ho fatto l'esame per entrare alla scuola della RAI, sono miracolosamente entrata e ho cominciato a fare la giornalista pensando che avrei tenuto insieme tutto, che avrei conciliato tutto normalmente. Poi invece al primo contratto ho conosciuto mio marito, ci siamo sposati, come dice lui, l'ho sposato e abbiamo subito avuto, lui dice che al primo appuntamento io parlavo di una macchina, dovevo comprare una macchina usata e volevo la Twingo perché c'entravano le carrozzine dietro, e lui dice che doveva saperlo, che doveva scappare subito. Ora abbiamo 4 figli e non ha fatto in tempo, quindi ormai... E niente, l'ho fregato. E quindi niente, io quando ho cominciato a lavorare, appunto al primo contratto ci siamo sposati e ho avuto subito il primo figlio, e da precaria insomma non è che avessi molti diritti, e ho fatto una fatica tremenda a tenere insieme tutto, perché come sapranno le giovani precarie, la nostra maternità non è tutelata in nessun modo, per cui ho dovuto accettare subito il contratto successivo quando Tommaso aveva 4 mesi. E io posso dire che andavo al lavoro piangendo, tornavo piangendo, col latte che usciva tra l'altro in tangenziale, in fila, straziata da questo dolore tremendo di dover lasciare questo bambino, non so se avete presente che è un bambino di 4 mesi, e facendo davvero una fatica incredibile, ma non per scelta ma per necessità economica. Avevo appunto 28 anni, ero al primo contratto e non potevo proprio rifiutare. E però io non è che sono, diciamo, appunto una cattolica reazionaria che vuole fare la mamma perché le donne non devono lavorare, ma perché io veramente, cioè, ci volevo stare con questo figlio, e subito ho capito che questa della conciliazione era una fregatura e una balla tremenda, una balla del tempo di qualità che non conta quanto ci stai, ma non è vero, non è vero niente. Ma non perché lo dica appunto il catechismo, ma proprio perché è scritto nella nostra carne che una mamma ci vuole stare con un bambino così piccolo. Cioè i cuccioli umani non sono come animali, sono feti, non sono cuccioli. Per i primi 3 anni un bambino ha bisogno della mamma il più possibile, più tempo... Ecco, tutto questo non ce lo dicono, appunto ci dicono che dobbiamo realizzarci, trovare lo spazio, a me proprio non me ne importa, ma avessero offerto la conduzione delle night news della BBC mi sarei sparata, cioè non me ne fregava niente, non me ne frega tuttora niente della carriera, e infatti no, neanche a lei importa di me, quindi ecco, io posso... Immagino che il grande capo indiano e sti cazzi non sia interessatissimo alla mia esperienza, però posso dire che appunto dal numero di donne che ho incontrato, che mi hanno scritto, che hanno letto i miei libri, che questa è un'esperienza che quasi tutte noi viviamo e che tutto quello che ci dicono appunto prima affermati, poi pensa ai figli, sono tutte bugie. Non è vero, perché appunto il nostro desiderio è un altro, e credo che tra i nemici, tra i falsi miti di progresso, credo che quelli che hanno colpito di più la famiglia sono quelli che hanno colpito appunto il ruolo della donna su questo tema, innanzitutto della conciliazione, e anche altri, perché appunto siamo cresciute con un'idea totalmente distonica rispetto a quello che è la realtà. E lo scontro con la realtà appunto poi per me è stato davvero faticoso. Io penso che l'accudimento sia una cosa assolutamente da femmine, anche se negli asili nido fanno i corsi ai padri per cambiare i pannolini e si arrabbiano se un padre non dà il latte col biberon. Io credo che proprio, cioè, è una questione appunto, come spiegava Marco, di conformazione, cioè l'uomo dopo le 23:30 si chiude il canale uditivo e non sente il bambino che piange, poi eventualmente preso a calci si può anche alzare, ma non è egoismo, è proprio che non sentono, cioè veramente, mentre spesso una mamma sente prima ancora che il bambino pianga il momento della poppata. Cioè è proprio come spiega, tra l'altro, non so se qualcuno di voi l'ha visto, il documentario del paradosso norvegese, che la Norvegia è il paese dove le politiche pro-gender sono state più aggressive, hanno addirittura dovuto mettere le quote azzurre per ristabilire dirigenti maschi, eppure negli ospedali, nelle nursery, sono tutte donne, 100% donne, perché le donne sono interessate alla relazione, alla cura, mentre nei cantieri sono tutti uomini, ma non perché siano discriminate le donne, ma perché a noi non interessa costruire muri, ci interessa lavare bambini, cioè è un dato di fatto oggettivo. E non credo, so che davanti alla redazione di Tempi ci hanno dato una parola che non si può dire, quello non lo so, omofobi no, di sicuro. Io sessista però sì, rivendico, io sono orgogliosa di essere sessista, se questo significa che ci sono, affermare con energia che ci sono alcune caratteristiche femminili, altre maschili, che sono una ricchezza proprio, sono un dono, cioè anche se appunto scherzo sempre su questa differenza di linguaggio, sul fatto che parliamo delle lingue diverse, ma è una ricchezza, non è un gioco di forza tra i sessi, ma è un cercare di integrarsi. E per quanto riguarda le differenze di linguaggio, che mi sembrano evidentissime, io credo che sia molto utile ricordare, nei miei libri l'ho fatto e tante mi hanno detto che hanno cominciato a capire che non era cattiva volontà del marito quando non si capivano, ma è proprio un fatto di differenza, uso differente della parola. Per esempio, come dicevo ieri con mio marito, lui dice che se io dico non importa, in realtà è un ultimatum, no? Cioè se gli chiedo una cosa, però non importa se hai tempo di farla, in realtà se non la fa lo sgozzo. Ecco, perché abbiamo proprio un altro modo di parlare. Oppure l'esempio che se nell'equipaggio dell'Apollo 13 ci fosse stata una donna e avesse chiamato Houston, abbiamo un problema, dici pure no, vabbè, non importa. No, dici no, vabbè, lo dovevi capire da solo. Cioè, in realtà noi abbiamo un uso delle parole analogico, allusivo, mentre l'uomo usa le parole esattamente per dire le cose che dicono le parole, mentre se noi diciamo non ho niente, ovviamente un uomo si preoccupa, perché non ho niente può significare qualsiasi cosa. Un'altra differenza, il cervello dell'uomo, Marco l'ha spiegato meglio di me, io quello di mio marito lo raffiguro tipo un magazzino dell'IKEA, no? Che lui va giù, c'ha il, che ne so, lo scaffale H7, se gli parlo della maestra, delle figlie, lui... Ieri ho detto, all'incontro di padre Maurizio viene anche la maestra, salutala, e lui, se la riconosco, come se la riconosci, sono 3 anni che la vedi, però evidentemente non l'ha ancora memorizzata. Il nome delle figlie sì, però la maestra ancora no. È perché se tu parli della maestra, lui va al scaffale della maestra, però se nel frattempo gli dici, poi mi ha chiamato Elisabetta, e lui, Elisabetta chi? Mi stavi parlando della maestra? Questo deve correre allo scaffale. Cioè, di Elisabetta Ecco, e lui dice: finisci un discorso, ma no, è tutto collegato, lo vedi che è tutto collegato. Ormai ci ho rinunciato e lui ha rinunciato anche lui a capirmi, ecco. Poi per quanto riguarda i falsi miti, appunto, io credo che tutte le battaglie delle donne sulla conciliazione vanno nella direzione di permettere alle madri di lavorare. Io invece vorrei capovolgere la cosa e permettere alle lavoratrici di essere madri. Quindi per esempio, la malattia bambino, non so voi la malattia bambino che contratti avete, io una sola volta, devo dire, ho fatto uso di questa cosa, sono dovuta andare al comune a fare una dichiarazione, praticamente ho dovuto prendere un giorno di ferie perché un giorno mia figlia si era ammalata, alla fine niente, ci ho rinunciato, è così, non è colpa della mia azienda, ma perché le leggi sono così. Poi, vabbè, tra le altre, a proposito della politica fiscale, noi abbiamo toccato con mano, per esempio, noi ci siamo sposati prima in chiesa perché eravamo tutte e due in RAI e poi dopo, quando sono stata assunta 13 anni dopo, anche in comune, e ho scoperto che sposandomi in comune ho perso gli assegni familiari, quindi si chiamano familiari ma sono assegni per i conviventi. E infatti, cioè, non sono per le famiglie, perché appunto noi da famiglia l'abbiamo persi. E come saprete molte coppie si separano in modo fittizio proprio perché ci sono molti più benefici, quindi io non so se conviene ai conviventi essere equiparati alle famiglie, non credo. Ecco. Poi sul lavoro femminile secondo me c'è ancora prima da chiedersi se sempre sia una conquista. Io conosco tantissime donne che farebbero molto volentieri a meno di lavorare, che vivono il proprio lavoro come una rottura di scatole, che ormai ci hanno detto che se dipendiamo da un datore di lavoro va bene, se dipendiamo dal marito no. Io ho qualche dubbio su questo, perché insomma il marito almeno ci si prova a volersi bene, non sempre quel datore di lavoro è così, cioè non sempre il lavoro secondo me è una conquista, un privilegio. Tante volte è una necessità. Quasi tutte le mie amiche mamme farebbero a meno di lavorare, e quindi anche come dice Chesterton, un giorno a Londra 6.000 donne scesero in piazza dicendo non ci faremo dettare niente da nessuno e diventarono tutte dattilografe. Ecco, mi chiedo se tra gli altri miti di progresso sulla donna metto sicuramente la rivoluzione sessuale, perché credo che abbia impoverito moltissimo i rapporti, e tra l'altro ora che è tutto disvelato, tutto permesso, tutto consentito, non si dice più che molti matrimoni poi dopo diventano un deserto sessuale, cioè un'epidemia di disinteresse nei confronti del sesso, anche perché in adolescenza magari non si impara a viverlo con la profondità. E credo che anche in questo la via cattolica sia la migliore, perché i cattolici lo fanno meglio secondo me. Ecco. Per esempio la contraccezione è un altro mito, falso mito di progresso. Ci è sembrato che ci venisse consegnato tutto il potere nelle mani, quando invece secondo me così l'abbiamo perso, perché che se ne dica, il potere di generare la vita è il più grande potere che possa avere l'essere umano, e quindi la donna. E infatti l'American Economic Journal, non la voce della parrocchietta, ha pubblicato un saggio sul paradosso del declino della felicità femminile. Cioè abbiamo ottenuto tutto, appunto il controllo della sessualità, la libertà di viverla senza nessun tipo di riprovazione o di giudizio, ma siamo molto più infelici, siamo pari nel lavoro, che se ne dica, io credo che appunto la dignità, la pari dignità in Occidente ormai sia data per assodata, però abbiamo ottenuto questi uomini che sono droni asessuati che aiutano le madri a preparare le pappine, ma questo non ci ha reso molto più felici evidentemente. Io credo poi infine che dietro tutto questo ci sia un disegno culturale molto chiaro, che ha denunciato anche l'allora cardinale Ratzinger, quando scrive che nel nuovo ordine mondiale che si sta cercando di imporre è centrale la figura della donna, come è stato insomma dichiarato esplicitamente nel manifesto della conferenza di Pechino, nella Women's Empowerment, dove appunto si vuole annullare la differenza di fronte alla gender equity and equality, e quindi lo dice Ratzinger, insomma, non le sentinelle. E lo scopo di questa ideologia, scrive, è l'autorealizzazione della donna. Principali ostacoli che si frappongono tra lei e la sua autorealizzazione sono però la famiglia e la maternità. Nella paura della maternità che si è impadronita di una gran parte dei nostri contemporanei entra sicuramente in gioco anche qualcosa di più profondo. L'altro è sempre, in fin dei conti, un antagonista e una minaccia per il nostro io e il nostro libero sviluppo. Io voglio dire che credo che le donne sappiano profondamente che i bambini e l'accoglienza alla vita non sono una minaccia, ma sono la cosa che ci rende più felici. E ecco, credo che averlo dimenticato sia quello che ci ha portato a questa epidemia di infelicità. Grazie.